Romelu Lukaku rientra in campionato contro la Fiorentina, credo. Come sta vivendo questi giorni un po' complicati?
Non si permetterebbe mai di offendere nessuno, quindi capisco anche che fa notizia, le notizie servono anche a creare chiacchiera, però a un certo punto ecco, bisogna poi dire basta.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Spettacolare di Lautaro Martinez, va in anticipo su De Ligt.
C'è stata una trattenuta di Young, calcio di rigore.
Botta centrale, pareggia Cristiano Ronaldo. Questo retropassaggio per Bastoni che perde il pallone. Ronaldo! Palo, gol, 2-1, errore clamoroso della difesa dell'Inter.
Al TG1 per sentire le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella.
Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscono la fiducia a un governo di alto profilo.
Vedere una coppa da alzare ci ha dato grande forza, soprattutto dopo la brutta sconfitta che abbiamo avuto 3 giorni prima a San Siro, quindi quella è stata la svolta all'interno di noi, ci ha fatto capire che siamo ancora forti, che possiamo competere su tutti gli obiettivi e da lì siamo ripartiti.
Vedo che anche nel primo tempo noi abbiamo fatto praticamente 2 regali, cioè oggi la partita abbiamo fatto tutto noi, la Juventus non ci ha messo tanto del suo per farci gol, perché secondo me noi abbiamo commesso 2 grosse ingenuità, abbiamo per l'ennesima volta creato tante situazioni, dobbiamo essere più bravi, più cinici a concretizzarle.
Serata di gala sugli schermi di Mamma Rai con Ronaldo e Mattarella, protagonisti assoluti. E di questo parleremo subito dopo il radio tweet di Pierluigi De Laurentiis. Così apprendo il Corriere dello Sport.
Ma guarda! Sì, vabbè. No, a parte le battute. Allora, il mio radio tweet, visto che abbiamo legato le due cose, è dedicato al cognome Conte. Perché ieri sera, insomma, i 2 principali eventi della serata, uno sportivo e l'altro politico, hanno avuto questo elemento in comune, e cioè ai due Conte non è andata benissimo. Antonio avrà la possibilità, non è facile, ma da qualche possibilità c'è comunque, di ribaltare tutto martedì. Per quanto riguarda Giuseppe Conte, vedremo ovviamente le prossime ore, magari lavorerà, adesso parliamo degli ospiti che ne sanno sicuramente più di me, per la costruzione di un nuovo soggetto, oppure diventerà il leader di qualche partito, non lo so. Però certamente, insomma, la serata di ieri sera sancisce un abbastanza d'arresto. Quella di Antonio mi sembra, diciamo, come tempistica più rimediabile, anche sì. Se l'1-2 dell'andata è complicata, e quella di Conte probabilmente avrà dei tempi più lunghi.
Mannaggia te, mi ha rubato l'idea.
Ci sarà occasione di riscatto, però ieri sera, insomma, c'è questa curiosa analogia. Non sì. È stata una non è stato un martedì da Conte.
Ecco. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, mi sono testimoni, volevo iniziare proprio così la chiacchierata con Claudio Cerasa, direttore del Foglio, che ringrazio, appunto partendo dalla brutta serata per i Contes, come ha detto Pierluigi Pardo, con Antonio che se la passa un pelo meglio di Giuseppi. Buongiorno direttore, ciao.
Buongiorno a voi.
Sei d'accordo,
ma,
no?
Dunque, sì, sono d'accordo, diciamo, siamo passati dal governo dei due Conte al governo Ponte, che è quello di Draghi, che speriamo, mi auguro, che nasca. Sarebbe interessante anche se Draghi riuscisse a dare una mano anche all'Inter ogni tanto nei momenti di difficoltà, che darebbe molto bisogno. Una troica per la gestione dell'Inter non sarebbe male.
Sì. Vuoi il quantitative easing anche per l'Inter, vuoi?
Sembra, sì.
Il Bazooka della BCE.
Visto che si parla di tecnici ormai, governo tecnico, diciamo che l'Inter qualche tecnico, il supporto del bravissimo tecnico attuale avrebbe bisogno, o anche per questioni psicologiche.
Mi viene voglia di dire, proseguendo su questa direttrice, che Ronaldo come Renzi rompe, diciamo, i sogni dell'Inter, almeno al momento. Non saprei a chi paragonare Handanovic.
Handanovic,
buona fede.
dipende da che punto di vista lo si guarda Handanovic, perché per l'interista Handanovic è contemporaneamente un portiere che fa delle parate incredibili e che poi fa delle papere assurde, quindi probabilmente in questa fase Handanovic è il Partito Democratico, perché è riuscito nell'impresa di governare un paese per un anno e mezzo in condizioni proibitive, e poi all'ultimo ha fatto la papera di non accorgersi che accanto a Conte stava arrivando un altro treno.
Ti piace così?
No, io ho detto buona fede, perché leggendo i giornali stamattina e vedendo le televisioni ieri, mi sembra che uno dei principali motivi, ma Claudio ne saprà più di me, di rottura che poi ha portato a questo clamoroso ribaltone sia stato proprio quello della giustizia. Però mi fido della sua valutazione politica, che è sicuramente più oculata della mia. Handanovic, ragazzi, è un tema di discussione permanente, esatto, per i tifosi dell'Inter. È chiaro che non è la prima papera, è sicuramente la più fragorosa, anche vista l'importanza della partita.
Pure spiegabile, volendo. Cioè,
sì,
forse la più inspiegabile.
Sì, anche se comunque quella è una situazione nella quale c'è, secondo me, anche un concorso di colpa, perché poi comunque, insomma, non è stato solo per colpa di Handanovic, però Handanovic sicuramente ci ha messo il suo. Insomma, è un portiere che spesso ha anche salvato. Io non so, il mio giudizio su Handanovic non è completamente negativo. Secondo me oggi è un po' ingeneroso parlare di Handanovic, perché altre volte invece ha salvato il risultato. Però so benissimo che c'è un po' di elettricità, che c'è un po' di scetticismo su di lui, e in effetti, se andiamo a guardare la stagione, ci sono state molte ombre. Questo
Sì, beh, su quanto alla partita di ieri sera l'ombra mi sembra indiscutibile.
No,
ma
ieri, certo.
L'ha detto
anche per il peso, no? Per il peso dell'errore.
Per il peso dell'errore in una partita in cui l'Inter in fondo non ha demeritato, e questo è il punto, direttore. Un'Inter meno elettrica, ovviamente, rispetto a quella di due settimane fa, ma non ne esce distrutta, anche perché, vogliamo essere onesti, Lukaku e Hakimi valgono come peso specifico Ronaldo e Cuadrado per la Juve.
Beh sì, assolutamente. Io penso che, lo dico da interista, quindi con un pregiudizio positivo, che l'Inter abbia la squadra più forte del campionato in questo momento, solo che non riesce a esprimerla sempre al meglio delle sue potenzialità. Ma visto che mi sta esplicando i paragoni tra l'Inter e questo governo, vi do una chicca. E vi ricordo, secondo me, a chi assomiglia la coppia politica Bonafede Conte, perché voi sapete che Bonafede, il ministro di giustizia uscente, è quello che ha portato in qualche modo Conte nel Movimento 5 Stelle, e nelle ultime ore nei 5 Stelle Bonafede e Conte sembravano come Rambert e Zanetti, vi ricordate?
Sì, abbastanza.
Quando Zanetti arrivò all'Inter attraverso Rambert, e nessuno poi aveva il coraggio di dire a Rambert: guarda che tu sei una pippa, a noi interessa l'altro. Bonafede era molto nella parte di Rambert, diciamo.
Bonafede Rambert.
La tocca piano, Cerasa.
La tocca pianissimo.
La tocca piano, povero Bonafede, che credo sia tifoso della Roma, tra l'altro. Così? Ho avuto modo di parlarci un paio d'anni fa di Tiki-Taka e altre storie, e credo che sia romanista, come del resto è romanista l'ex premier
Draghi. Come del resto è romanista, pure Draghi.
Draghi è sicuramente romanista, sì, da questo punto di vista. Però Mattarella è juventino.
Sarà interessante chiedergli cosa
Renzi,
ne pensi.
Renzi credo sia della Fiorentina.
Sì. Poi sarà interessante chiedere a Draghi cosa ne pensa di Fonseca, eccetera, eccetera. Risulta, tra l'altro, che, insomma, l'ha detto De Laurentiis, quando c'è stata la sentenza sul caso Napoli-Juventus, eccetera, eccetera, ho ricevuto diverse telefonate, compresa quella di Draghi. Io, Draghi chiama De Laurentiis dicendo complimenti per la sentenza, me lo vedo pochino, ma mi fido sulla parola.
Forse la senatrice Drago, c'è anche una Drago nella politica.
Forse
c'è un refuso.
Forse c'è un refuso, ma potrei chiedere al mio amico Pierluigi De Laurentiis cosa ne pensa. Però va bene, magari lo faccio domani.
First reaction, shock. In a mind, everything. Io, dopo che ho sentito Angelini, non so chi di voi segue propaganda, fare il remix di Shock Because, che poi è un vecchio video di Renzi del 2016, non riesco proprio più a cioè, ce l'ho in testa.
come fosse il più orecchiabile dei motivetti. Quindi so che tu vuoi l'imitazione di Laurenzi, ma io la voglio
domani.
Ma io non te la posso fare, perché io non la faccio.
Io già ti dico.
Tu sei un capone che me la chiedi.
Io già ti dico che domani chiamo Antonio Giordano, vi prego leggete Zazzaroni su Corriere dello Sport. Chiamo Antonio Giordano, tra l'altro stasera c'è Napoli-Atalanta, quindi è quanto mai opportuno.
Grande partita.
Io guarda cosa ti dico, do l'Atalanta come favorita per la Coppa Italia, perché secondo me hanno messo quell'obiettivo lì nel mirino. Ovviamente stasera vince 4-0 il Napoli, domani mi chiamano tutti gli atalantini. Ma questo è un altro film. Voglio chiedere invece a Claudio Cerasa se la maggioranza dell'interismo è ancora compatta.
Di questa domanda, la maggioranza dell'interismo penso che non sia mai stata compatta, per esempio su Conte, d'altronde
il cognome
di Conte è divisivo come nella sua tradizione, e credo che ci sia ancora chi accusa Conte di essere di destra, cioè juventino,
sì.
E chi lo accusa invece di essere la soluzione a tutti i problemi, quindi un commissariamento dell'interismo tradizionalmente identificato nelle figure di interisti che amano godere delle proprie sconfitte.
Sì, sì.
Perdere bene o vincere male ma vincendo?
Vincere male ma vincendo in assoluto, ieri sera non ha perso male l'Inter però.
No, infatti. Ecco, infatti è una deriva del vecchio interismo.
Ha perso bene, sì, sì. C'era qualcosa del vecchio interismo. No, ma ieri sera, secondo me, adesso al di là dei paragoni e delle metafore politiche, ieri sera l'aspetto interessante, secondo me, era Juve. Nel senso che allora l'Inter aveva due assenze, una soprattutto, ne parlavamo ieri.
Siamo onesti, sono pesanti, voglio dire. Una delle superstar del campionato, vale Ronaldo come nella Juve.
La Juve ha fatto la Juve ieri, è vero che l'Inter non ha giocato male, ma la Juve ha fatto la Juve anche con quel cinismo, con quella capacità di approfittare delle situazioni, di non disunirsi. Comunque è una partita dove vai sotto dopo pochi minuti e insomma i fantasmi della partita di campionato potevano riaffiorare.
Sì.
Invece la Juve, secondo me, ieri ha dato un grande segnale, che è in qualche modo quello che si era visto in questo mese di gennaio,
perché
nelle partite importanti, nelle partite chiave, come ad esempio la Supercoppa italiana, con la sola eccezione di quell'Inter-Juve di campionato, la Juve è tornata. Poi, ripeto, il campionato lo vince chi avrà continuità, e la continuità è un'altra categoria dello spirito rispetto alla prestazione singola. Però intanto la Juve di ieri sera lascia ben sperare i tifosi bianconeri anche per le coppe.
Tra poco approfondiamo il discorso Juventus con Paolo Tomaselli, con cui abbiamo già un appuntamento, ma io volevo salutare il direttore chiedendogli un'altra cosa. Ma se passa l'idea di Carlo Cottarelli dell'azionariato popolare, ce lo metti il gettone?
No, non lo so, non credo.
All'Inter o nel governo? All'Inter o nel governo?
Il governo
Cottarelli è spendibile pure per il governo.
All'Inter,
potrebbe fare una staffetta. No, io mi tengo Conte all'Inter e mi tengo tanto Mario Draghi al governo. E se poi volessimo fare anche un ministero dei rapporti con gli interisti, forse sarebbe una cosa ancora più logica, vista la fase difficile che stiamo attraversando.
Però l'azionariato popolare a me sembra una specie di unicorno nello sport italiano, c'è una creatura di cui ogni tanto si parla ma nessuno l'ha mai vista, questo è il senso.
Sì. Anche il governo Draghi lo era, però è arrivato.
Ciao direttore, è sempre un piacere. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Claudio Cerasa. Poi parliamo anche di questa storia della fronte societaria. Abbiamo anche qui appuntamento con Marco Bellinazzo per parlare degli ultimi sviluppi sul fronte societario dell'Inter, con il prezzo fatto da BC Partners che non sembra essere quello giusto, questa rottura della trattativa. E poi c'è questa idea che leggiamo oggi in questa intervista su Repubblica di Carlo Cottarelli, che dice: vabbè, azionariato popolare al Bayern Monaco ci hanno costruito le loro sorti e le loro fortune, perché non in Italia? Perché non in Italia? Io ne ho sentito parlare moltissime volte negli ultimi 40 anni, non solo nel calcio ma in molti sport, e sinceramente questa idea non ha mai preso tutto sto piede. Allora, Paolo Tomaselli in linea, voglio lanciarlo però con un paio di voci relative agli scontenti di ieri sera.
Sul sulla sostituzione di Ronaldo, allora non è vero che lui ha firmato un contratto dove non può uscire?
Sì, sì, no, non c'è nessun contratto, in qualche occasione può anche rifiatare, perché con tanti impegni ravvicinati deve essere sempre al top. Quando esci in una partita così vuoi giocare per dare un aiuto alla squadra, però dobbiamo pensare anche al campionato. Sabato abbiamo una sfida importante, quindi preservarlo per qualche minuto andava bene.
Al momento del cambio Vidal è sembrato molto nervoso.
Quando escono i calciatori non guardo se hanno reazioni o non reazioni, quindi io devo prendere delle decisioni, se gli sta bene sì, deve star bene, punto e basta.
Certo,
quindi,
certo. Hai imparato da Capello e Trapattoni.
Hai imparato da Capello e Trapattoni, dice Spillo, Antonio.
Ah, ok, e se è un complimento lo prendo molto molto volentieri.
D'altra parte, Pierluigi, saluto Paolo Tommaselli. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
D'altra parte, il mio amico Dan Peterson mi dice sempre: quando cambiava un giocatore andava in fondo alla panchina per non incrociarne lo sguardo. Però, capitolo scontenti, dammi una tua lettura, Paolo.
Vi ricordate, no, che alla Juve ci fu Conte, introdusse la regola Pirlo, che Pirlo sostituito se ne andò direttamente negli spogliatoi, fece arrabbiare l'allenatore, che da lì in poi stabilì che nessuno doveva andarsene direttamente sotto la doccia, ma doveva sedersi in panchina. Per cui, insomma, credo che la risposta di Pirlo sia stata soddisfacente, assolutamente, il fatto che abbia tolto Ronaldo senza creare quello, senza che si creasse quella specie di reato di lesa maestà che si era creato l'anno scorso. Vi ricordate, Ronaldo se ne andò proprio dallo stadio con i compagni appena usciti dal campo,
col Milan,
era un Juve Milan. Credo che il linguaggio dei campioni, no, lo stesso di Pirlo, un po' potrebbe essere simile a quello di Zidane, che convinse Ronaldo a giocare una decina di partite in meno per in quegli anni magici del Real, anche perché quel Real lì va detto che spesso usciva dalla corsa scudetto abbastanza presto, a parte un anno che ha fatto la doppietta. E per cui c'è una gestione su Ronaldo che secondo me non solo nei tempi e nell'impiego di Ronaldo, ma anche tatticamente,
certo,
Pirlo
certo.
Sta convincendo Ronaldo o comunque lo sta portando a prendere atto di alcune scelte in maniera più naturale, forse proprio per questo motivo qui, perché Ronaldo capisce, comprende meglio, o se non lo capisce lo capirà, il linguaggio di uno che è stato un grande campione.
Ma mentre tu mi stai dicendo queste cose che sono Vangelo, secondo me, dal punto di vista della lettura, io pensavo a un amico di Pierluigi Pardo che si chiama Antonio Cassano e che ha sempre detto: un conto è se le cose me le dice Donadoni, me le dice uno che ha giocato in nazionale, me le dice un grande giocatore, un conto se me ne dice uno che un Diez che non ha mai indossato il Diez.
Sì, sì, ma questo sicuramente
c'è un po' di classismo anche in questo, Pier. No, dico, c'è un po' di classismo, scusa Pier, anche in questo,
sì,
però
sì.
Ci sarà anche, c'è anche ovviamente sicuramente una ragione da parte loro.
Sì, che poi è il motivo per il quale alcuni allenatori hanno delle vie preferenziali, Pirlo è tra questi, non è che c'è da girarci attorno. Nel senso che Pirlo, come è successo per esempio a Roberto Mancini parecchi anni fa, chiaramente la gavetta l'ha saltata, però la salti anche perché quella, come lo stesso Guardiola tutto sommato, la salti perché la tua immagine, la tua storia, la tua conoscenza dei giocatori, il tuo essere così iconico e così apprezzato fa sì che cioè, lo standing è fondamentale nella vita di un allenatore, nella vita di un capitano d'impresa, nella vita di un leader di qualsiasi genere, anche di un leader politico. E lo standing di un allenatore passa spesso per quello che ha fatto da giocatore. Poi ci sono gli esempi contrari, Mourinho su tutti.
Sì.
Ma a me la cosa che ha colpito di più ieri sera è Vidal, nella sostituzione di Vidal con quella sua reazione. Cioè, pensare all'uscita al campo di Vidal, pensare all'ingresso di Eriksen, forse il giocatore più coccolato da Conte, il più contiano e il meno contiano,
certo,
in quel momento,
però,
lì
però
a me mondo,
sì, però la mia impressione è che abbia il peso che merita questa cosa qui, perché Vidal comunque è uno che quando infila la maglietta e Conte lo sa perfettamente, qualche volta non risponde di sé,
Carlo,
né
Dzeko,
di quello che
Dzeko
dice.
Sta tornando alla Roma, dici che c'entra perché il 90% delle questioni Io sono per natura uno portato al dialogo e al compromesso, cioè io penso che alla fine poi le persone, soprattutto se sono persone intelligenti, una via la trovano, e che però l'adrenalina da campo sia tale che in certi momenti ti fa avere delle reazioni che, esatto, che non dovresti avere. Questo succede secondo me nel 90% dei casi, l'eccezione è il Papu Gomez, io mi ricordo quando discutevamo con Capuano, lì aveva ragione lui, cioè, poi ci sono delle volte in cui i rapporti non sono ricomponibili, non sono ricucibili, ma Dzeko sta tornando alla Roma, è stato inserito nella lista UEFA, eppure sembrava un giocatore completamente fuori dai radar, e poi alla fine puoi essere incazzato un giorno, due giorni, tre giorni,
sì,
ti puoi dire le peggio cose, e poi però soprattutto se c'è
poi ci sono
un obiettivo comune si lavora
obiettivi
insieme
comuni,
e io credo che la cosa di Vidal sia finita, e anzi penso che a Conte tutto sommato, abbiamo sentito anche la sua risposta,
ma infatti mi è sembrato particolarmente nervoso, no, incazzato o cose così, cioè io credo che, insomma, Conte sappia benissimo che una cosa così da Vidal te la puoi anche aspettare, poi si arrabbia perché non è tollerabile all'interno di un gruppo, ma credo si risolva così, con una alzata di spalle o quasi. Invece
sarebbe grave se non ci fosse quella reazione lì, perché quella reazione lì, soprattutto per un giocatore come Vidal, che è anche un giocatore tecnico, ma è soprattutto un giocatore caratteriale, temperamentale, agonistico, è il suo marchio di fabbrica.
Appunto.
Quindi il problema sarà il giorno in cui a Vidal non gliene fregherà niente di essere sostituito.
Sì,
il giorno
in cui
non gliene fregherà niente, a quel punto sarà un problema per la squadra nella quale giocherà Vidal.
Non c'è dubbio. Invece, Paolo, la Juve, io continuo a pensare che rimanga una squadra a fine ciclo Ronaldo, cioè questa Juventus stia andando verso la fisiologica conclusione di un discorso, solo che a differenza di un passato anche molto recente, adesso sembra aver trovato la via per camminare in un tramonto molto dolce.
Ma sicuramente le soluzioni anche offensive che Pirlo sta sperimentando o ha sperimentato in queste settimane, in questi mesi, vanno assolutamente in questo senso, perché c'è un tentativo di tenere Ronaldo al centro del gioco offensivo, e anche proprio fisicamente al centro, proprio non da centravanti, perché sennò lui si innervosisce a sentirsi definito così o avere quelle mansioni di dover dare profondità o altro, però il dato di fatto è che Ronaldo si trova spesso nella parte centrale, no? E credo che perfino anche l'impiego di Bernardeschi in questo senso, quando gioca a sinistra, sia utile proprio a questa causa di Ronaldo, di farlo correre meno, farlo correre meglio, e quindi essere più lucido in fase realizzativa. Insomma, fino a questo gennaio un po' opaco, quale comunque ha deciso la Supercoppa, la percentuale realizzativa di Ronaldo era la migliore da quando è alla Juve, per cui sicuramente in questo senso sono d'accordo in quello che dici tu, anche perché c'è da preparare il terreno per un futuro, perché insomma Ronaldo ha un altro anno di contratto, ma insomma c'è da costruire sicuramente anche per il dopo Ronaldo.
Sicuro, e credo che questa Juventus finirà nel giorno in cui questa versione della Juventus in cui si saluterà Ronaldo, però la differenza è, Pierluigi, che comunque adesso parlavo di strada trovata verso un tramonto che può essere anche dolcissimo, la strada si vede però adesso, è stato trovato l'equilibrio nei disegni di centrocampo con McKenny, che ha giocato ieri sera, Arthur invece no, però in quel modo lì la squadra funziona, Ronaldo convinto a giocare, a fare delle cose che magari non sono le sue preferite, poi aggiungerei ritrovata anche la leadership di Chiellini, ieri non c'era però è stata surrogata da quella di Buffon, quindi mi sembra che ci siano delle cose che stanno cominciando a funzionare.
Sì, gennaio, con questa piccola appendice dei primi di febbraio, è stato un mese, doveva essere il mese, l'avevo definito, dell'all-in per la Juve, che non poteva sbagliare, e la Juve ha recuperato. Sono passati 35 giorni dopo, la Juve è tornata in corsa per tutto, è tornata in corsa per il campionato, ha vinto la Supercoppa italiana, ha un vantaggio importante in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, ha sbagliato una sola partita, pesantemente, ma qui vale il solito principio, meglio sbagliare di tanto una partita che sbagliarne tante, meglio perderne male una che perderne di poco tante. E quindi io penso che quella sconfitta, completamente sbagliata la formazione, completamente stonata la Juve in quella circostanza, forse abbia fatto addirittura bene, abbia dato un'ulteriore scossa. Poi ripeto, il campionato è lunghissimo, mancano 18 giornate, ci saranno mille ribaltoni, mille colpi di scena, è una stagione mai come quest'anno campo mille variabili anche di natura fisica, quindi mi aspetto tantissimi colpi di scena. Il campionato lo vinci sulla continuità, quindi la continuità è quella di Juve-Bologna, sarà quella di quando la Juve giocherà a Verona, di quando gioca le partite con le squadre di fascia media. È lì che può fare la differenza, e lì vedremo, secondo me serve ancora un po' per capire.
Però
se
mi sembra
una
più
Juve
affidabile.
Però certo,
a me sembra più affidabile. No, ma perché ti dico, sì, al di là delle buone partite, che qualche partita buona l'ha fatta anche prima, senza andare a Barcellona, sì, a Parma, eccetera, qualche partita buona l'ha fatta anche prima, solo che ti sembrava qualcosa di estemporaneo, la lucina che si accende. Qui mi sembra invece un sentiero dove ci sono diverse lucine che si accendono una dietro l'altra, sì, e probabilmente la prima si è accesa nel buio di San Siro contro l'Inter, perché da lì Pirlo ha fatto certe scelte. Mi puoi correggere se vuoi, se sbaglio, Paolo.
No, la serata quella lì è sicuramente stata una serata di svolta. È anche vero che la Juve viene sostanzialmente sovrastata sulla sua fascia sinistra, dove ha grossissime alternative a Frabotta e a Ramsey non c'erano, se non quella di spostare Danilo per far giocare De Miral. Quindi c'era anche una situazione con tre titolari fuori per il Covid, quindi non voglio cercare alibi perché non serve, ma comunque forse era una situazione anche abbastanza limite, anche se lui sicuramente ha tirato un po' la corda e si è spezzata dopo poco e non ha preso neanche contromisure rapide. Sicuramente è stata una serata assolutamente negativa, che però ha risvegliato anche l'orgoglio, che magari chissà, era un po' stupito, perché
l'atteggiamento
insomma dopo,
era al di là di tutto,
nove anni, insomma, è una situazione in cui nessuno si è mai trovato in Italia di vincere dopo nove anni, quindi ci sono anche delle cose fisiologiche. Sono convinto di quello che dici tu, che c'è una crescita, queste immagini delle lucine che si accendono una alla volta è molto suggestiva e carina. Non so in Europa se questa squadra sia ancora troppo fragile, soprattutto lì in mezzo al campo, perché a volte ci sono delle differenze abbastanza notevoli rispetto se gioca uno o gioca l'altro, nel senso anche a livello di alternative. Mi riferisco, ovviamente, si è visto che c'è un po' una Juve tipo, no? Con Bentancur e Arthur.
Sì.
Mi chiedo se il centro del gioco lì non sia un po' troppo fragile di fronte a certe grandi
probabilmente
Europa, anche se questa stagione
non è la migliore squadra d'Europa. Non è la migliore squadra d'Europa, però non serve quello per vincere in Europa. Serve una combinazione astrale. Cioè, la Champions, ragazzi, è complicatissimo, ovviamente, no? E parlarne oggi è addirittura è prematuro e anche un po' ridicolo. Però io credo che in assoluto, guardando come è strutturata la Champions League, è una competizione nella quale devi trovarti bene nel momento,
certo,
in cui ci sono le grandi partite.
Quando conta.
La Juve non è la più forte d'Europa, questo è indiscutibile, non sta giocando da migliore d'Europa, anche se è un anno strano, perché attenzione, è un anno nel quale se noi andiamo in Francia vediamo un Paris Saint-Germain in difficoltà, andiamo in Germania vediamo il Bayern meno brillante rispetto al passato.
No, ma lo sappiamo.
Il City ha faticato tanto, adesso ha un vantaggio, ma
il Liverpool non ne parliamo, Real Madrid e Barcellona Real, neanche Barca, a discutere. No, ma questo quindi, questo diciamo, è un dubbio. No, ma sai, però, come direbbe Conte, Pier, come direbbe Conte, almeno però vedi un percorso, è vero, non
quale
c'è ancora. No. Come direbbe un Conte a vostra scelta, almeno vedi un percorso. Ciao Paolo Tomaselli, grazie. Ciao.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Borsa, torniamo.
Io Handanovic lo paragonerei alla ministra Azzolina. Infatti, nelle scarpette forse aveva le ruote. Come ha fatto ad arrivare oltre il limite dell'area?
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Che ieri sera Conte non ci ha azzeccato un granché, non è lo special one e si vede.
Ma Conte non si era dimesso?
Tutti a scagliarsi contro Handanovic, ma da juventino vi dico, un po' di responsabilità non ce l'ha anche Bastoni nell'indecisione. Poteva, sì o no, spararle in tribuna?
io questa Juve stratosferica non l'ho vista ieri sera. Io sono juventino, ma secondo me se la Juve non avesse avuto Ronaldo e Quadrado e l'Inter avesse avuto Hakimi e Lukaku, la Juve andava sotto mica poco.
Vi confesso che è uno dei momenti più belli della giornata quando ascolto i vostri WhatsApp. Non lo dico per piaggeria, ma perché mi piacciono da morire. 349-238-6666, amici WhatsAppatori. Sì, beh, è vero che insomma Lukaku e Hakimi fanno tutta la differenza del mondo, come possono farla Ronaldo e Quadrado d'altra parte, certamente. Però, dato che si scrive Coppa Italia ma si legge Corsa Scudetto, io credo che insomma si debba tenere conto anche dei riflessi che queste partite, al di là dell'obiettivo finale di Coppa Italia, la Coppa Italia, quello che vuoi, Pierluigi, da evitare, è come il discorso che facevamo anche l'altro giorno per il Milan, di perdere male queste partite qua.
Sì, io dico la verità, quando arrivi in semifinale, diciamo dai quarti di finale in poi, quando si avvicina l'obiettivo, la Coppa conta.
Certo,
insomma, conta. Sinceramente, soprattutto ovviamente per chi ha vinto meno, magari per la Juve conterà meno che per, insomma, la Lazio ci ha costruito la sua crescita attraverso la Coppa Italia.
Napoli stesso,
l'Atalanta, l'hai detto giustamente, ci punta, il Napoli idem, l'ha vinta, la Coppa Italia significa andare a giocare la Supercoppa. Insomma, cioè, secondo me la partita di ieri ha un valore specifico, perché comunque non è, ovviamente non è lo scudetto, non è la Champions, ma la Coppa Italia se la vinci sei felice, ti viene un bel buon umore che ti dura per parecchio tempo. Nessuno credo sia con la puzza sotto il naso di poterla sotto, soprattutto poi con la nuova formula, perché la nuova formula è disegnata per le grandi e è disegnata per i grandi ascolti. Ho visto ieri sera, mi pare il 28, non vorrei fare errori, mi pare più del 28% per Inter Juve, che è un ottimo ascolto, considerato anche che in quei minuti parlava Mattarella e quindi tutti i talk politici sono andati particolarmente bene. Era una serata impegnativa dal punto di vista televisivo, però Inter Juve è sempre Inter Juve, e questa corsia preferenziale che viene data alle grandi, ne parlavamo qualche giorno fa, chiaramente
sì,
toglie la possibilità
questo.
di qualche miracolo, di qualche favola, di qualche Spezia o di qualche Alessandria
meno democratico,
cose
certo.
Simili, però regala grandi partite e avvicina le grandi all'obiettivo.
No, ma su questo non c'è dubbio. Però quello che ti no, ma sicuramente è tutto perfetto quanto dici. Quello che dico io è che hanno, diciamo che queste partite qui hanno un doppio rischio, ovviamente quello di finire fuori, ma anche quello certo. Di perdere male con eventuali contraccolpi su una corsa a scudetto, che dici bene in questi giorni.
Sicuro.
Siamo all'inizio dei playoff, e nei playoff
anche
contano anche queste cose.
La Juve è uno di quei pugili, di quei tennisti, di quegli sportivi che magari qualcuno ha pensato che potesse essere sul viale del tramonto, comunque con una flessione rispetto al passato, e questi invece, questi primi 34-35 giorni di gennaio ci restituiscono una Juve che poi nelle grandi partite, e quando è sul punto di dover cadere, fin qui non è mai caduta. Poi attenzione, c'è la partita di ritorno, l'Inter recupererà giocatori importanti, non è chiusa. Però certo, ieri sera secondo me è successa una cosa importante, una cosa rilevante.
E aspettiamo con
merito della Juve.
E aspettiamo con ansia questo weekend, perché ci sono degli incroci mica da ridere a proposito di playoff scudetto. Marco Modena, Piero da Taranto, che è il primo della lista, e saluto e ringrazio. Buongiorno, Piero.
Salve, buongiorno, vi ringrazio per la convocazione. Un abbraccio particolare al Pierpaolo Nazionale, ovviamente all'ottimo Genta.
Pierluigi De Laurentiis, sì.
Io volevo semplicemente fare un'osservazione in merito alla partita di ieri, dove sentendo le dichiarazioni di Conte, sentendo anche un po' tutta una serie di pareri e di opinioni anche nel corso di questa trasmissione, ma anche altrove, sembra quasi che c'è questa moda, cioè quando la Juve vince una partita o un trofeo è semplicemente perché l'altra squadra ha avuto... come posso dire, dei demeriti, e la Juventus si è trovata a vincere perché mancava quello, perché mancava quell'altro e mancava quell'altro. Abbiamo vinto la Supercoppa con il Napoli, in cui il Napoli ha fatto una partita facendo un catenaccio clamoroso e non avendo sostanzialmente, salvo due episodi fortuiti, non avendo avuto mai il pallino della partita. Ha vinto la Juve e però il Napoli. Ieri abbiamo vinto con l'Inter, è stata una partita più equilibrata, un primo tempo in cui c'è stata una sola squadra in campo, perché a parte l'imbarcata solita che abbiamo preso sul gol di Lautaro e sulla la paperella del mitico Gigione, non mi sembra che l'Inter nel primo tempo abbia mai visto la nostra area di rigore. Il secondo tempo è stata una partita fatta dall'Inter, la Juve ha sofferto, ma a differenza di altre volte la Juve ha sofferto, voglio dire, con un po' più di compattezza, mi è sembrato di vedere. Perché poi le occasioni clamorose, è vero, ha avuto l'Inter 3 occasioni clamorose, se però gli attaccanti sbagliano i gol, cioè non è che poi dobbiamo dire che è colpa della Juve.
Lo so Piero, ma nessuno vuole togliere meriti a nessuno, però se diciamo che quello di Supercoppa non è stato esattamente il miglior Napoli stagionale, anche come atteggiamento...
Io sono d'accordo con lui invece, non sono d'accordo sul catenaccio del Napoli, secondo me quella partita lì è stata una partita sostanzialmente equilibrata, ma non dimentichiamoci come arrivavano le due squadre a quella partita.
Appunto, per quello che ti dico.
Con mille dubbi, dopo la sconfitta con l'Inter.
E quindi ti aspettavi un Napoli che potesse picchiare sulle ferite, no?
E invece è stata una partita largamente equilibrata, quello Juve-Napoli, dove però poi alla fine la Juve ha vinto. Io sono d'accordo con l'ascoltatore, infatti quando ho iniziato l'analisi del match di ieri io sono partito dalla Juve, e parto dalla Juve, cioè secondo me la vera notizia è che nonostante il rodaggio, nonostante le difficoltà, nonostante anche qualche errore normale di l'esperienza di Pirlo all'inizio della stagione, e nonostante il fatto che per me quest'anno la Juve non ha più una rosa dominante rispetto a tutte le altre, però ieri a San Siro contro il Milan, in questo mese di gennaio, in Supercoppa italiana, con la sola eccezione del match contro l'Inter di campionato, quando il gioco si fa duro, la Juve torna.
La Juve torna con un'altra faccia, Piero, perché la Juve non è tornata per incanto, per magia o per ritrovata voglia o quanto vuoi, ma anche perché, insomma, come abbiamo detto prima, è stato disegnato un altro tracciato da Pirlo, che in questo è stato bravo e ci ha messo il suo. Marco Modena, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, magari ho un ritorno perché sono in macchina.
Dica.
Ma io volevo dire, e alla sua spalla Carlo Zinta, la Juve ha fatto 2 tiri in porta, 2 li abbiamo dati regalati noi, io sono interista, ha fatto 2 tiri in porta. Come si fa a dire che la Juve è tornata? Ma l'Inter ha avuto occasioni nel secondo tempo, poi nel calcio bisogna fare gol. Parliamo di Cristiano Ronaldo, in qualunque squadra vada, risolve le partite.
Beh, di recente neanche tantissimo, Marco. Di recente neanche tantissimo, però insomma.
Ma lasci stare di recente, non parliamo adesso di.
Allora, se però ammetterà.
Aspetti un secondo. Dopodiché, cioè, inutile che parlate della Juventus ritornata, ma dove? Che non ha fatto un tiro in porta.
Secondo lei la Juventus che ha giocato ieri era meglio o era la stessa che ha preso gli schiaffi 2 settimane fa?
Ma è uguale.
Uguale.
No, c'è un problema.
Non ci sto voi tanto.
No, allora scusi, lei ha un'ora per parlare, io ho 5 minuti.
No, 5 allora, è tantissima roba.
Gli ha dato 3 papine non lasciando giocare la Juve. Perché poi bisogna dirlo tutto. Ieri sera noi abbiamo fatto la nostra partita, non è che la Juve ci ha lasciato giocare, perché se noi avessimo fatto gol, silenzio, perché le appalle gol noi le abbiamo.
Lo so, poi, però non,
calcio,
non poi non c'era Luca gol, nel calcio, bisogna fare
la confusione che fate, la Juve è tornata, ma ha ragione lo juventino di prima.
Vabbè, allora possiamo già suonare la marcia funebre per la Juventus.
Ci stiamo incartando con le telefonate. No, ma ragazzi, secondo me è tutto collegato. La Juve è tornata nel senso che è tornata adesso la squadra. Una squadra cinica, una squadra che fa le cose fatte bene.
Aspetta, che dobbiamo far tornare anche la comunicazione, che ti sento in versione Houston, abbiamo un problema. Traffico, torniamo subito.
Scusate ragazzi, mi hanno detto che è in giro. Per caso qualcuno ha visto passare Handanovic?
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
il fatto delle voci della cessione adesso sembra che il fondo inglese insomma, si sia ritirato, che si stia cercando qualche altro azionista, vi rende poco sereni? Lei deve gestire anche questo nello spogliatoio?
Ma è inevitabile che c'è una situazione sicuramente particolare, no? Questo è inutile nasconderlo, anche perché siamo partiti con un progetto, ad agosto il progetto si è fermato.
Marco Verinazzo, buongiorno.
Eccomi, ciao a tutti.
Potrei farti parlare con De Laurentiis, ma oggi non ne ho voglia.
ma dilla però questa cosa, perché sennò... No, dilla.
Oggi Ivan Zazzaroni ha scritto questo fondo intitolato Rafa non era Aurelio, in cui gioca per l'intero pezzo su ovviamente la notizia che ha tirato fuori Antonio Giordano, nostro amico di De Laurentiis, che avrebbe telefonato a Benitez, che aveva intenzione di cacciare Giunto, di cacciare Gattuso, di cacciare tutti quanti, e Zazzaroni dice ma no, in realtà Giordano ha sbagliato numero, ha chiamato Pierluigi Pardo, migliore imitatore ogni epoca di De Laurentiis, e poi è stato lo stesso Pardo a chiamare Benitez, e quindi abbiamo l'original De Laurentiis che fa il programma con me tutti i giorni da ormai più di 8 anni.
In effetti è una ricostruzione che non mi sentirei di escludere.
No, ma è vero, No, ma è tutto vero. Senti, invece, questo percorso che si è interrotto di Conte, che ad agosto, qual è la tua valutazione?
Ma in effetti è da agosto che sono arrivati diktat diversi da Pechino sulle possibilità di spesa in funzione di quella che erano il nuovo orientamento della politica estera, degli investimenti, in particolare quelli non strategici, o non temporaneamente strategici per essere più precisi, e di conseguenza in vista anche della difficile stagione della pandemia sono arrivate altre indicazioni sulle spese, certo, del mercato e quant'altro, insomma, quindi è da agosto un pochettino che l'Inter, ma in realtà tutti i club devono fare un anno difficilissimo, e in più Suning deve tener conto di un processo di investimenti importanti che erano stati fatti, che comportano dei costi importanti all'inizio e dei ricavi che però ti arrivano dopo 2-3 anni. Il problema è che adesso l'arrivo di questi ricavi si è allungato.
Il problema è che adesso si è interrotto anche il percorso con BC Partners, però, perché abbiamo letto in questi giorni il prezzo non era quello corretto, quello atteso da Suning. Si parla di 1.700 milioni l'offerta o robe così, ma tu le sai in maniera più precisa. Rottura che è stata annunciata da Suning, anche in modo mi è sembrato un po' infastidito.
Sì, devo dire di sì, anche far trapelare insomma che non c'erano più contatti diretti da una decina di giorni. In realtà BC Partners, diciamo, di fronte alla difficoltà di far fronte a un investimento così importante, o perlomeno alla difficoltà di far fronte da solo a un investimento così importante e non assumersi tutti i rischi, perché ricordiamo che questi fondi investono soldi di altri e quindi poi devono giustificare, è un po' da alcune settimane stava cercando appunto altri fondi con cui creare una sinergia, un consorzio finanziario, l'ho definito, dopodiché il partner si è sfilato, sai, per la verità dipende dalla prospettiva da cui la guardi, tra chi si è ritirato e chi ha rifiutato. Diciamo che l'accordo non è stato trovato, e la fortuna dell'Inter è che ci sono diversi fondi interessati a un investimento sul club, per cui diciamo i colloqui, finita la due diligence esclusiva con BC Partners, proseguono con questi altri fondi, insomma ce ne sono tanti, potreste in realtà anche guardare la lista dei fondi di private equity esistenti, insomma, e mettere una mano su uno, e non andreste lontano dal fatto che sono state prese insomma informazioni sul dossier Inter. Ci sono scadenze importanti insomma nelle prossime settimane, scadenze finanziarie importanti, non quelle degli stipendi, la questione è stata risolta, sono stati fatti accordi diciamo individuali che devono essere formalizzati entro il 16 febbraio, e sfruttando la deroga della PDC si potrà diciamo, pagare da maggio in poi. Da questo punto di vista la situazione è un po' più tranquilla, c'è un po' più di tempo, anche se non tantissimo, sulla necessità di trovare una soluzione.
Sì, nel frattempo l'Inter era impegnata nella corsa a scudetto, non avrà riflesso sulle singole partite, eccetera, eccetera, però un po' di riflesso ce lo può avere.
Un po' di riflesso ce lo può avere, anche se questo vorrei conforto da parte di Perinazzo. Mi sembra che siamo in un ambito di un asset, di un'azienda, perché l'Italia dobbiamo già parlare di aziende, che comunque ha un mercato, che comunque ha un appeal di carattere internazionale, sì, che comunque ha una capitalizzazione molto precisa, degli asset, cioè al netto ovviamente di tutta la crisi globale del mondo del calcio legata a tutto quello che è successo, alla pandemia, non mi pare che ci siano situazioni, non lo so Marco,
però, no, però non, diceva...
non mi pare che ci siano situazioni patologiche. Poi è chiaro che una società che non è in vendita, che paga gli stipendi nei tempi, no, il 5 del mese o il 27 del mese, a seconda dei casi, con una società che sta lì, che già sai, è molto più rassicurante e probabilmente nei piccoli equilibri psicologici che possono fare la differenza anche all'interno di uno spogliatoio, sia una situazione migliore. Però io non credo che i tifosi dell'Inter debbano preoccuparsi, non mi pare che ci sia una situazione patologica.
Però un po' di quello che facevamo anche per il Milan in tempi ormai remoti, questa, Milan, state tranquilli.
Infatti, Carlo, i discorsi per il Milan quando diciamo c'era l'era cinese, non certamente quando c'era Iliot alle spalle. Così sì, diciamo, mi sentirei di ripetergli ora che c'è Suningo, ci sarà un altro fondo, un consorzio di fondi. Vedremo se con una partnership, diciamo, diversificata tra chi mette la parte finanziaria, quindi prestiti, e sopperire diciamo la necessità, il fabbisogno di cassa, e chi invece partecipa all'equity. Ricordiamoci che c'è anche un fondo, un altro fondo che attualmente è nell'Inter, Ryan Rock, che è molto vicino chiaramente alla famiglia Suning, che al 31% potrebbe passare di mano questa parte, piuttosto che le quote azionarie, e non cambierebbe nulla diciamo dal punto di vista della sicurezza dei tifosi. Potrebbe cambiare nelle strategie, ma ricordiamoci che la strategia di un fondo o di più fondi comunque una, cioè sì, valorizzare l'asset, rivenderlo, senti, e guadagnarci, poi deve dar conto agli investitori.
Ho ancora un minuto, ma vorrei che mi togliesse una curiosità però, Marco. Torno a Cottarelli, a questa intervista su Repubblica di oggi. Tieni praticabile, come lui fa l'esempio del Bayern Monaco, come in molti altri paesi, l'idea dell'azionariato popolare?
Guarda, Bayern Monaco ha tantissima, una sorta di azionariato popolare, ma anche dietro Adidas, Allianz,
sì, sì,
e altri gruppi diciamo, Audi. Barcellona e Real Madrid hanno strutture associative barra cooperative per una lunga tradizione. Io non sono di contrario all'azionariato popolare, potrebbe essere una risposta, perché l'azionariato popolare potrebbe essere una forma di azionariato diffuso, chiaramente in un contesto normativo diverso, però potrebbe essere una soluzione per i grandi club, secondo me associati però a dei gruppi industriali o finanziari forti, esatto, che tengano la barra dritta. Ecco.
Tecnicamente, secondo me, non so se sei d'accordo Marco, è quello che in marketing si chiama un nice to have, cioè una cosa che può essere utile per dare ancora più solidità e che soprattutto può essere utile nella costruzione di un senso di appartenenza, in una fidelizzazione del tifoso, certo, cioè nella costruzione di un senso di appartenenza, di comunità, di identità. Ma dal punto di vista pratico, cioè per quanto ci possiamo mettere noi comuni mortali a mettere dei soldi, a comprare delle azioni, poi arriva appunto Adidas, arriva Nike, arriva Allianz, arriva e spariglia
come cornice del quadro, Pierluigi,
come cornice del quadro. Poi ogni paese ha il suo contesto ovviamente, la
esatto,
sua tradizione.
Esatto, esatto.
Però può cementare sicuramente, non è,
cioè
non
io
è una boiata,
non credo,
no?
Che non credo che il modello di gestione del Barcellona sia praticabile in questo momento in Italia, perché quello è il quadro e poi c'è la cornice fatta da altre cose. Ragazzi, grazie, vi devo salutare che devo chiudere.
Grazie, ciao a tutti.
Ti aspetto domani, mio caro Claudio Schiattone.
Ma non so se vengo domani perché ho molto da fare. Ho dei film in promozione. Sono qui con Carlo Verdone. Ciao Carlo, ciao.
Ciao Pierluigi, pardon. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti.